I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Sono Mario Del Pero, professore di storia internazionale a Sciences Po a Parigi, dove dirigo anche il nostro dottorato, il nostro master di storia. Il 6 gennaio, un anno dopo, credo è difficile immaginare una ferita, anche da un punto di vista simbolico, non solo simbolico, intendiamoci, più forte, più marcata dell'assalto al congresso del 6 gennaio scorso. Nelle ore e nei giorni successivi abbiamo progressivamente maturato una consapevolezza piena, che poi si è rafforzata e consolidata nei mesi, di quel che quell'evento ha significato, da cosa quell'evento è stato scatenato e anche delle responsabilità forti ovviamente del presidente uscente e del suo entourage. Occupare, diciamo così, adesso con una formula retorica possiamo chiamarlo il tempio della democrazia, portare dentro quel tempio una violenza che poi si è dispiegata, che ha causato diverse morti, cercare di bloccare la fase terminale del processo di ratifica dell'esito delle elezioni, quella ha rappresentato a tutti gli effetti un assalto, diciamo così, alla democrazia in un momento in cui si completava, diciamo così, la certificazione e la validazione del momento democratico per eccellenza, del momento elettorale e della scelta democratica di chi era destinato a guidare il paese. Dicevo, una ferita fortissima che non si è riemarginata, che non è stata ricomposta. Nei giorni immediatamente successivi sembrava fosse possibile farlo, ci fu un momento di unità bipartisan nel condannare quel gesto, nel completare appunto la certificazione del risultato elettorale e nel criticare, nel denunciare Trump per avere in una certa misura scatenato quella violenza. Ricorderete anche figure importanti, pensiamo a Mitch McConnell, no? al leader repubblicano al Senato, che si scontrarono con Trump e però per tante ragioni quella condanna bipartisan si è esaurita in quel momento lì. Non è stata completata da quel che per certi aspetti forse doveva essere il passaggio conseguente naturale, che era l'impeachment del presidente, e poi insomma sono successe tutta una serie di cose. Una ferita, uno sfregio, ma una ferita e uno sfregio che non si è esaurita, ahimè, in quel momento, che, come dire, è stata la sublimazione di una crisi democratica e costituzionale che non è un fatto rientrata e che è pienamente presente oggi e si manifesta in varie forme anche oggi.
Sono Riccardo Arcaro, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali. Programma nell'ambito del quale mi occupo in primo luogo di relazioni fra Europa e Stati Uniti e politica interna americana. C'è da essere senz'altro preoccupati guardando ai fatti del 6 gennaio 2021, un anno dopo. Anzi, direi più preoccupati, perché quel momento di condanna bipartisan a cui accennava Mario prima è durato pochissimo. Si è esaurito già nell'iniziativa assolutamente legittima, dal mio punto di vista, anzi direi obbligata, che la Camera, allora maggioranza democratica, prese di promuovere un secondo impeachment per le responsabilità evidenti, se non dirette, quantomeno evidenti, e che sono diventate ancora più visibili man mano che si è studiato quello che accadeva alla Casa Bianca nei giorni e nelle ore immediatamente precedenti l'assalto al Campidoglio dell'allora presidente Trump. Da allora che è successo, diciamo, sul piano processuale, sul piano giudiziario, sono state avviate una numerosa serie di inchieste, ci sono dozzine di persone coinvolte nell'assalto che sono finite sotto inchiesta e che sono state anche condannate. Sul piano delle responsabilità politiche, in particolar modo l'amministrazione, si è aperta, cioè è stata creata una commissione alla Camera dei rappresentanti che indaga i fatti del 6 gennaio, ma questa commissione fin dall'inizio è stata subito screditata da parte dei repubblicani, con due significative eccezioni. Sono soltanto due i rappresentanti repubblicani che prendono parte alla commissione. Dicevo, è stata screditata dai repubblicani come un'operazione partigiana, come un'operazione faziosa, come un'operazione volta semplicemente a screditare Trump. E quindi non c'è stata da parte repubblicana nessuna spinta a far luce su quegli eventi con cognizione di causa, perché per i membri del congresso repubblicani il 6 gennaio è problematico perché le responsabilità di Trump sono evidenti, ma anche perché pian piano nel corso dei mesi la narrazione a destra del 6 gennaio si è fusa con la narrazione precedente al 6 gennaio, ma che ovviamente nutrì le emozioni che portarono al 6 gennaio, della cosiddetta big lie, della grande menzogna secondo la quale Trump sarebbe stato sconfitto per brogli elettorali di cui non esiste traccia, nonostante siano stati cercati in lungo e largo. Quindi in realtà si è creata questa situazione in cui l'elettorato repubblicano tende a avere un certo scetticismo, se non arrivare a negare la regolarità delle elezioni del 2020, e sull'onda di questa percezione riconosce al movimento che portò all'assalto del Campidoglio una motivazione nobile di voler salvare la democrazia. Quindi la teoria della big lie, tra l'altro, è essa stessa una big lie, cioè una grande menzogna. Non esiste nessuna evidenza empirica, nessun modo che ci siano state brogli. In realtà quello che esiste è tutta una serie di evidenze circostanziali e di empiriche che puntano all'amministrazione Trump a aver preso misure che effettivamente puntavano al tentativo di bloccare la ratifica dell'elezione di Biden nei vari passaggi, che prevede il sistema costituzionale e il sistema elettorale americano, che è piuttosto complesso per quanto riguarda l'elezione presidenziale. E quindi tutto questo ha generato una ulteriore polarizzazione fra democratici e repubblicani e una incapacità di trovare una narrazione comune, e anzi le narrazioni sono nettamente opposte, e questo si riflette nelle politiche, nelle leggi che vengono adottate. Per esempio, in una serie 19 stati a guida repubblicana che hanno, dicevo, adottato misure e leggi che i democratici denunciano come liberticide o come esempi di soppressione del voto. In alcuni casi queste sono interpretazioni chiaramente di parte, eccessive, in altri casi hanno una qualche legittimità, nel senso che è stato reso per esempio più difficile votare per posta e nel 2020 sono stati soprattutto i democratici a votare per posta, oppure sono state adottate misure più stringenti per la verifica dell'identità al momento del voto, soprattutto che rende magari più complicato votare soprattutto fra gli strati sociali più bassi o le minoranze che tendono a votare democratico. Sono state adottate altre misure più preoccupanti, come quelle che prevedono un maggiore controllo politico degli organi statali preposti alla certificazione dell'esito elettorale. E questo è già un problema, secondo me, più grave del primo. Se fossero state in vigore queste regole nel novembre 2020, forse Trump avrebbe vinto le elezioni. Quindi non si tratta di misure di poco conto. E la narrazione che c'è dietro da una parte e dall'altra è di totale delegittimazione reciproca. Cioè, queste per i repubblicani sono misure che salvaguardano la democrazia, per i democratici sono misure che sopprimono il diritto di voto, addirittura in alcuni casi, e soprattutto introducono un controllo politico che permette di cambiare l'esito elettorale. Ecco che il 6 gennaio non è stata la fine di una presidenza tumultuosa e gravemente lesiva alla democrazia americana come quella di Trump, è una ferita ancora aperta che si è infettata.
Allora, è evidente che gli Stati Uniti, assieme ad altri paesi democratici, hanno vissuto e vivono una difficoltà, una fatica, io credo si possa anche parlare di una crisi della democrazia. Io credo che, l'ho anche argomentato, che tanto dipenda ancora dal cono d'ombra che la lunga crisi del 2008 proietta sull'America e su altri paesi, perché saltarono allora tutta una serie di meccanismi che avevano reso, diciamo così, gestibile e tollerabili alcune contraddizioni dei processi di integrazione globale, della globalizzazione, dagli alti tassi di diseguaglianza al fatto che alcuni pezzi di paesi democratici, in alcune parti di paesi democratici, pensate appunto al Midwest, alla Rust Belt americana, un pezzo di paese non maggioritario ma nemmeno così piccolo uscì sconfitto da questi processi di integrazione globale, diciamo così, ecco. Alcune realtà post-industriali vennero davvero travolte dalle dinamiche di integrazione globale, altri ne beneficiarono, se andate a vedere tanti grandi agglomerati metropolitani negli Stati Uniti, da Phoenix a San Antonio, Atlanta, Little Rock, da una società, una trasformazione, una società di servizi avanzati, hanno beneficiato e sono arricchiti da quella crisi, sono uscite, ma tanti pezzi d'America invece sono uscite perdenti, e credo che dietro al trumpismo, dietro a questa richiesta di protezione, diciamo così, e di recupero di sovranità perduta, che poi anche Trump ha parlato continuamente il linguaggio della sovranità perduta, no? L'autoritarismo trumpiano è un autoritarismo sovranista, se vogliamo usare questo brutto neologismo che è entrato in uso negli ultimi anni anche in Italia. Ecco, dietro la strana ascesa politica di Trump sta il malessere di un pezzo d'America a cui la democrazia americana non ha dato quel che una democrazia deve dare ai propri cittadini: tutela, protezione, sicurezze e certezze. Ecco, questa fatica rimane, non è scomparsa, rimane, in una certa misura si è incistita, diciamo così, nel fenomeno del trumpismo e nel fatto che un pezzo di paese, ripeto, non maggioritario ma non piccolo, è rimasto legato all'ex presidente, è pienamente trumpiano e di conseguenza tiene in ostaggio un partito repubblicano che dal trumpismo non riesce ad affrancarsi. Quindi, primo punto, la democrazia statunitense rimane in difficoltà, in sofferenza e in crisi. Secondo punto, rimane di conseguenza forte quella narrazione a cui accennava Riccardo, della vittoria rubata, dei brogli elettorali, che mille studi, verifiche, riconteggi, anche quelli finanziati dai repubblicani, nel caso del riconteggio nella contea di Phoenix in Arizona, hanno poi smentito. Gli stessi riconteggi voluti, molto problematici, molto controversi, voluti dai repubblicani, hanno confermato l'esito elettorale delle presidenziali del 2020, e tutto ciò si manifesta insomma in una serie di iniziative legislative statali a cui faceva riferimento Riccardo, che introducono, come dire, elementi che per noi sono quasi banali: una verifica più rigorosa, diciamo così, dell'identità dell'elettore, una riduzione della possibilità di votare per posta o di depositare le schede elettorali in apposite, diciamo così, buchette. Introducono meccanismi grotteschi: Florida e Georgia multano severamente, puniscono fino a un anno di galera chi fornisce cibo e bevande agli elettori in fila per votare. Ma l'aspetto sicuramente più problematico è che alcune di queste riforme trasferiscono ad attori politici la responsabilità di certificare, validare, confermare l'esito del voto, e sappiamo benissimo che nel 2020 fu solo la fermezza di alcuni funzionari, spesso di simpatie repubblicane o iscritti repubblicani, a impedire, diciamo così, che l'esito del voto venisse unificato in accordo con la volontà di Trump. Il 2022 avrà un ciclo elettorale fondamentale, perché si va a votare per il midterm, si rinnova l'intera Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. E sarà estremamente difficile, oggi come oggi è inimmaginabile, per i democratici mantenere la maggioranza in entrambe le Camere, soprattutto alla Camera dei rappresentanti. Al Senato hanno una mappa elettorale più favorevole, ma in elezioni molto nazionalizzate ormai tendono a esserci delle slavine elettorali, quindi se i democratici perdessero largamente alla Camera, tutto ciò si riverberebbe anche sul voto al Senato. Quindi la finestra di opportunità per l'amministrazione Biden si sta gradualmente chiudendo. E allora Biden ha scommesso su una cosa: rilanciare la democrazia come comune denominatore di una serie di paesi avanzati, soprattutto sull'asse transatlantica, nord transatlantica euroamericana, e farlo con un contestuale rinnovamento e rilancio della democrazia statunitense, capace di mostrarsi sistema non solo più giusto ma anche più efficace. E rispetto a questo, diciamo così, funzionali a questo erano le riforme che dovevano essere adottate sul piano interno: grandi piani di investimenti infrastrutturali, un grande nuovo New Deal che trasformi il welfare americano, che corregga storture marcate, rilanciare la democrazia, dare a tanti americani quello che chiedono in termini di protezione, con una richiesta trasversale, bipartisan dell'elettorato, serviva per rimettere gli Stati Uniti alla guida, diciamo così, di una carovana di democrazie che avrebbero potuto dimostrare la loro superiorità. Ecco, in questo primo anno ciò ha funzionato solo in piccola parte, per anche per le ragioni che stiamo discutendo qui, perché un pezzo di paese negli Stati Uniti a quella democrazia crede, non crede più, o ritiene che quella democrazia non sia più in grado di funzionare efficacemente. Chiede altro, anche perché è una democrazia fondata su un nazionalismo, diciamo così, perché Biden parla un linguaggio nazionalista, un nazionalismo civico, inclusivo, costituzionale, in antitesi e contro il nazionalismo razziale di Trump, che però fatica per tutta una serie di ragioni che siamo qui a discutere, fatica per le divisioni che ci sono dentro il fronte democratico, fatica per come funziona spesso male la cingolante, vecchissima e anacronistica democrazia statunitense. Pensate solo all'iter di approvazione delle leggi in un congresso che richiede super maggioranze, in una Camera alta, in un Senato dove sovrarappresentati sono alcuni stati rispetto ad altri, e quindi sovrarappresentato è il Partito Repubblicano e la rappresentanza repubblicana rispetto al consenso effettivo di cui gode del Paese. È una minority rule, no? Un dominio della minoranza, quello che il sistema americano produce al Senato, esasperata dal fatto che poi con l'ostruzionismo, col filibustering, se non hai 60 voti su 100 non puoi mettere al voto una legge e quindi non passi nulla. E una legge fondamentale ci sarebbe, due testi di legge fondamentali ci sarebbero a proposito delle democrazie in discussione, sono leggi che rispetto al diritto di voto, che introdurrebbero una legislazione federale capace di annullare, diciamo così, quei provvedimenti statali di cui abbiamo appena discusso. Ma con il filibustering quella legge lì non si mette al voto e non si passa. Quindi vi è un'incapacità del governo federale di rafforzare le procedure elettorali e garantire dei diritti di voto che su scala statale oggi sono contestati e sfidati.
Ma io non sono ottimista, perché negli ultimi 20 anni e ancora di più negli ultimi 10, però è venuto fuori sempre di più come la Costituzione formale degli Stati Uniti rifletta meno la sua Costituzione materiale, cioè il sistema costituzionale e i sistemi elettorali, in particolar modo quello del presidente, tendono a, per come sono fatti, a garantire gli stati più piccoli e pertanto tendono a creare uno squilibrio. Ora, questo squilibrio è marcato, molto marcato, nel Senato, perché il Senato è effettivamente la Camera del Congresso che è deputata a rappresentare gli interessi degli stati. Questo squilibrio è meno evidente nella Camera dei Rappresentanti, ma comunque anche nella Camera dei Rappresentanti, sebbene ogni stato mandi un numero di rappresentanti proporzionale alla sua popolazione, comunque gli stati meno popolosi sono avvantaggiati. Per fare un esempio, il Wyoming, che è uno degli stati meno popolosi, forse il meno popoloso in assoluto, 500.000 di abitanti, manda 3 rappresentanti a Washington, alla Camera dei Rappresentanti. La California, il più popoloso, ne manda 55, quindi circa 18 volte tanto, ma la popolazione della California è 70 volte superiore a quella del Wyoming. E questo squilibrio a favore degli stati più piccoli è di nuovo evidente nel sistema elettorale presidenziale, questo sistema indiretto del collegio elettorale. Ora, quindi, questo sistema costituzionale che può produrre maggioranze al Congresso e un presidente eletti da una minoranza era stato, come posso dire, coperto di sabbia, da uno strato sottile di sabbia, nel corso del XX secolo, perché tranne in un'unica contestata incerta occasione, 1960, il voto popolare, cioè la maggioranza relativa degli elettori, era sempre coinciso con l'unico voto che conta, cioè il voto della maggioranza assoluta del collegio elettorale nella selezione del presidente. Quindi il presidente americano in tutto il XX secolo è sempre stato eletto dalla maggioranza del collegio elettorale, per il quale nessuno aveva riguardo, perché in realtà questa maggioranza seguiva sempre da una maggioranza nel voto popolare. Questa cosa si è interrotta nel 2000, E oggi la discrasia fra voto popolare, che non conta nulla, ma indica la maggioranza della popolazione alle elezioni presidenziali, e il risultato delle elezioni presidenziali è più evidente. Così come è più evidente che il Senato non è soltanto la Camera destinata a privilegiare gli interessi degli stati, ma è diventato un'istituzione di blocco, perché prevede delle regole di voto, come ricordava prima Mario, in particolar modo questo filibustering, cioè questo ostruzionismo, che può essere superato soltanto con un voto di 60 voti su 100, non 51 su 100, e quindi rende il blocco estremamente facile, anche per il partito che ha una minoranza. Ora, a questo squilibrio intrinseco, strutturale, a favore degli stati più piccoli, si è aggiunto negli ultimi 30 anni un problema di natura invece più politica, cioè che la mappa elettorale degli Stati Uniti è andata sempre di più colorandosi lungo le linee statali. Cioè, mentre prima era più facile che uno Stato oscillasse fra un partito e l'altro a livello di elezione presidenziale, a livello di elezione senatoriale, oggi gli stati cosiddetti swing, quelli che oscillano, sono molto pochi, e quindi con il definirsi della mappa elettorale più in linea con la mappa statale, gli squilibri costituzionali sono diventati immediatamente più evidenti e più conseguenti sul piano politico, perché gli stati meno popolosi ma più numerosi della fascia centrale degli Stati Uniti, quindi che esclude le due coste, esclude la zona dei Grandi Laghi, tutta quella fascia lì, con qualche eccezione, vota repubblicano a maggioranza. A questo si deve aggiungere poi la commistione di primarie, cioè il sistema attraverso il quale vengono definiti i candidati a ogni seggio, sia alla Camera dei Rappresentanti, sia al Senato, sia al Presidente, da parte di ogni partito, e il sistema attraverso il quale i singoli stati definiscono le circoscrizioni elettorali. Cioè, che è un sistema che viene costantemente sottoposto a una procedura che è fortissimamente distorcente della democrazia, che si chiama gerrymandering. Praticamente le autorità statali, che spesso sono di nomina politica, possono ridisegnare i distretti elettorali ad arbitrio, e dato che con lo strumento dei sondaggi sanno benissimo dove è concentrato l'elettorato democratico, dove è concentrato l'elettorato repubblicano, attraverso questa procedura che si, appunto, volgarmente detta gerrymandering, vengono creati dei distretti elettorali che hanno delle forme assurde, il cui scopo è quello di concentrare il voto in modo da rendere sicuro quel distretto elettorale per il candidato democratico o repubblicano. Soprattutto repubblicano, perché questa è una pratica nella quale i repubblicani sono andati molto più avanti dei democratici. Perché c'entrano le primarie? Perché le primarie sono un meccanismo elettorale antecedente all'elezione generale, dove si presenta un elettorato molto più ridotto, ma molto più ideologizzato. E quindi le primarie producono tendenzialmente un candidato ideologizzato. Una volta tendevano a produrre un candidato più centrista, più moderato, perché poi quel candidato si sarebbe dovuto presentare all'elezione generale. Ma nel momento in cui all'elezione generale, se è un candidato alla Camera dei Rappresentanti, sa già che, grazie al gerrymandering, vincerà l'elezione, la competizione non è con il suo candidato rivale, democratico repubblicano che sia, ma è suo rivale nelle primarie dello stesso partito. E quindi questo ha facilitato ulteriormente una polarizzazione, cioè ha creato un incentivo nel sistema politico americano che ha bloccare piuttosto che a fare compromessi. Cioè si è rovesciata quella dinamica politica che creava la possibilità negli Stati Uniti di far funzionare un sistema costituzionale, che è pensato per funzionare solo sulla base di compromessi. Il sistema costituzionale americano, la netta separazione dei poteri esecutivo e legislativo, le relazioni fra le due camere del legislativo, Senato e Camera, le relazioni fra potere federale e potere statale, è pensato per produrre soluzioni di compromesso. Finché, e c'è stata una lunga stagione negli anni, nella seconda metà del Novecento, per il candidato politico presentarsi come una persona capace di produrre compromessi era un asset, era un vantaggio politico, il sistema poteva funzionare. Ed è così che presidenti repubblicani come Reagan hanno lavorato benissimo con congressi a maggioranza democratica. Noi ci pensiamo sempre che Reagan sia l'eroe del conservatorismo, ebbene l'eroe del neoconservatorismo americano fu un presidente che dovette per buona parte dei suoi due mandati lavorare con un congresso a maggioranza democratica e lavorò. I democratici stessi venivano ricompensati. Questo sistema si è interrotto oggi, e già da molto in realtà, già dagli anni 90 in poi, ma sempre di più, presentarsi come un candidato di blocco è elettoralmente favorevole, perché un candidato che fa un compromesso in questo sistema così polarizzato, soprattutto in un partito repubblicano che si è settarizzato, oltre che essersi spostato all'estrema destra, quello costituisce un pericolo mortale nelle primarie. Un pericolo mortale che una volta poteva essere sventato perché si diceva sì, io sono meno ideologizzato del mio rivale, ma sono quello che ha maggiore possibilità di vincita, di vittoria nell'elezione generale alla Camera dei rappresentanti. Col sistema del gerrymandering questo rischio non c'è più perché la vittoria è già assicurata per il candidato. Quindi per il 2022, sulla base di quanto abbiamo detto in precedenza, io mi aspetto che la situazione politica tenderà a diventare ancora più bloccata. Nel 2021 c'è stato almeno un importante episodio di legislazione bipartisan, una specie di miracolo, la legge sulle infrastrutture, che è stata votata sia alla Camera che al Senato da democratici e repubblicani, realizzando così una delle promesse di Biden, che era quello di reintrodurre questo, diciamo, questa vecchia pratica di produrre leggi bipartisan. Eppure questa legge ha avuto anche sui media progressisti, per non parlare di quelli conservatori, poco spazio, poca luce, poca celebrazione o addirittura poca analisi. Ci si è molto più concentrati su, diciamo, i punti in agenda su cui c'è divisione, oppure sui punti dell'agenda di Biden che sono stati bloccati, come la legge sulle riforme del welfare, detta Build Back Better. Eppure la legge sulle infrastrutture, che è superiore allo stimolo fiscale introdotto da Obama nel 2009, 1,2 miliardi di dollari. Qualche anno fa sarebbe stato inconcepibile, non solo una legge bipartisan, ma una legge bipartisan di investimento di soldi pubblici nell'economia di quelle dimensioni, è passata, non dico in sordina, ma in secondo piano. E nel 2022 non c'è nessun incentivo né da una parte né dall'altra di cercare nuove soluzioni bipartisan, non c'è alcun punto in agenda. Cioè il motivo principale è che si va verso elezioni che i repubblicani sentono di avere in pugno, e se i repubblicani dovessero controllare il congresso a inizio 2023, tutta la loro agenda sarebbe volta, come è stato in passato, a impedire a Biden di fare alcunché in modo da danneggiarlo nelle elezioni presidenziali del 2024. Quindi la prevalenza del calcolo politico più gretto tenderà ad aumentare nel 2022, e se i repubblicani, come sembra, dovessero vincere il congresso, diventerà dominante nel 23 e nel 24. Io, su queste basi, ho motivi per essere sempre più preoccupato per la tenuta delle istituzioni democratiche americane, ma soprattutto più scettico nella capacità degli Stati Uniti di affermare una leadership, non ti dico internazionale, ma anche fra i loro alleati, per non parlare poi di una leadership di tipo valoriale, come quella che Biden ha voluto ribadire organizzando questo vertice per la democrazia lo scorso dicembre.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.